Milan, ho le mani inchiodate al volante. Forse oggi le riesco a sollevare. Ciao!
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ebbene sì, signori, alle 9:09 minuti, nel giorno in cui si conclude la 22esima settimana decisiva per la riforma elettorale, siamo qui con voi fino alle 11 con una puntata oggi ricchissima di spunti, di opinioni, di ospiti, con Andrea Roccabella, detto Roccabilli, in regia, e la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Bisogna partire, che oggi abbiamo tante cose da dire. Vai, Roccabilli!
Mario Draghi probably is the best.
Rock duro.
Signori, signori, sono le 9:11 minuti, siamo qui per una puntata, ripeto, molto ricca, che oggi voglio iniziare andando dritto al punto, salutando l'uomo che oggi trovate su tutti i giornali, su tutte le prime pagine dei giornali. Alex Schwatzer, buongiorno e ben ritrovato, Alex, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Se non ha letto oggi i giornali, tutti a dire Schwatzer aveva ragione, lo sapevamo, è un complotto. In questi 5 anni quante di queste persone l'hanno sostenuta?
Prima di tutto io non leggo i giornali.
Bene.
Ho smesso tanto tempo fa, ecco. E, rispondendo alla domanda... No, beh, ci sono state delle persone che in questi anni mi sono stati sempre vicini, no? Il mio allenatore Sandro Donati, il mio avvocato, la mia famiglia, altri amici intimi, insomma, non ho percorso questi 4 anni e mezzo da solo, no? È chiaro adesso che magari anche chi non si è fatto vivo per 4 anni e mezzo adesso magari cerca in qualche maniera di esserci, no? È normale,
sì,
succede nel mio caso, succede dappertutto,
sì,
così,
sì.
No? Ma non è che la prendo male questa
no,
cosa.
No, è uno sport nazionale anche questo, salire sul carro del vincitore di chi ha ragione. Senta, allora Alex Schwatzer, ormai lo sapete, la seconda volta non si è dopato, è stato un complotto, e il giudice che lo ha stabilito, Walter Pelino, ha usato parole dure verso le associazioni mondiali dell'antidoping, che ora sono accusate di falso ideologico, frode processuale, diffamazione, cioè accuse durissime. In questi anni cos'è che l'ha ferita di più? L'idea che lei sapeva tutto questo e nessuno ci credeva, o pochi ci credevano?
Ma diciamo che la cosa che mi ha colpito di più è che nel mio caso si sono un po' invertiti i ruoli, nel senso che di solito la Federazione Internazionale dovrebbe essere quella che è contenta se si fanno ulteriori analisi, indagini, no? E l'atleta che per qualcuno doveva essere il dopato doveva essere non contento di questo, no? Doveva cercare di bloccare il più possibile queste cose. Invece qui è stato il contrario, no? perché la controparte ha cercato in tutti i modi di non mandare le provette in Italia prima e poi di insomma far dimostrare, far vedere in qualche maniera che io ero colpevole, no? E noi abbiamo cercato sempre di fare chiarezza. Ecco, quindi io credo che questa cosa dovrebbe far riflettere un po', diciamo, il pubblico in generale, no?
Sì, credo. Sì, certo, perché sa, quando si dice la parola complotto, la gente si mette subito sulla difensiva a dire vabbè, il complotto adesso. Perché c'è stato un complotto ai suoi danni? Cioè, lei se l'è spiegato? Era l'idea di un uomo che aveva sbagliato una volta e quindi doveva essere tolto dal sistema per sempre?
Guarda, io non ho una risposta a questa domanda, anche perché se l'avessi questa risposta l'avrei già detta nella sede opportuna tanto tempo fa, no? Io posso solo pensare a diverse cose, ma non so realmente.
Cioè, per esempio, cosa pensa? Non so, stava antipatico a qualcuno, dava fastidio, non lo so.
Ma io credo, lo sempre anche pensato, che diciamo un po' facendo del male a me si faceva del male anche all'allenatore Sandro Donati, no?
Sì, sì.
E che da tanti anni fa una battaglia che nessun altro ha fatto e credo che nessun altro mai farà, no? Quindi sicuramente questo fatto ha inciso. Poi, certo. Poi non, come ripeto, io non posso dire così è stato X e l'ha fatto perché il motivo è questo. No, purtroppo io queste cose non le so, ancora non le so.
Non le sa. Senta, adesso tutti per concludere guardano a Tokyo, dicono Tokyo, lei ci ha già spiegato varie volte ed è così, la giustizia sportiva viaggia in parallelo quasi con la giustizia ordinaria, per cui lei è assolto dalla giustizia ordinaria, ma per lo sport rimane squalificato. Se non c'è un cambiamento a Losanna, Svizzera, lei non è squalificato. Comunque, anche se non si è dopato questa volta. E quindi cosa succederà?
Succederà che io continuerò a allenarmi affinché c'è questa speranza di potermi qualificare per le Olimpiadi. Io dico la verità, diciamo, sarebbe la ciliegina sulla torta, no?
Sì.
Questa, se succederebbe una cosa del genere. Ma era importante dimostrare innanzitutto la mia innocenza.
Lei teneva soprattutto a questo. Poi se ci sono le Olimpiadi, sì. Bene.
Sì, io mi sono rimesso ad allenarmi semplicemente per il fatto che ancora fisicamente mi sento molto bene e sarebbe stato un po' un peccato lasciar perdere questa anche solo piccola speranza, no?
Sì, sì.
Poi sta nelle mani di altri a
certo,
decidere,
si vedrà.
Se prendere atto di questo decreto oppure di fare finta di niente.
Perché Sandro Donati era poco fa ai microfoni di Simone Spezia, il collega prima di me, alle 8.30, ha detto: se lo fanno riammettere con 2 mesi di allenamento serio, io credo che lo porterei a livelli mondiali, cioè nel senso che difficilmente qualcuno lo batterà. Ecco, però più di lei non ce lo può dire se è vero questa cosa, Schwarzer.
Ma non lo so, perché guardi, io adesso mi alleno come nel mio tempo libero, quando c'ho tempo, e le cose cambiano se poi uno lo fa come professione, non si allena più una volta al giorno ma 2 volte al giorno, non lo so, può essere che mi faccio male dopo 2 settimane di allenamento completo, non lo so, no, io questo non so quanto forte posso andare, io... Io a me piacerebbe tornare a fare l'atleta perché mi sento ancora un atleta, ma
si vedrà.
Non so quello che succederà. Ecco, io mi auguro, visto che diciamo quando la giustizia ordinaria scopre uno scandalo doping importante, perché alla fine negli ultimi anni era sempre la giustizia ordinaria a scoprirla, no? Perché per la giustizia sportiva, per esempio, Lance Armstrong non sarebbe mai stato dopato, no? C'era la giustizia ordinaria che ha fatto emergere certe cose. E allora in quel caso lì le autorità sportive sono sempre state subito, si sono sempre complimentate con la giustizia ordinaria, no?
Sì.
E hanno detto che è importante, eccetera, eccetera. Ma io spero che, anche se succede il contrario, che si vede e risulta che un presunto dopato non lo era, e magari si fa la stessa cosa e si prende atto di questa cosa. Questo sarebbe una bella cosa, secondo me.
Un cambiamento. Grazie Alex Schwarzer, ovviamente in bocca al lupo, vedremo i prossimi passi. Grazie ad Alex Schwarzer,
buona giornata
a lei, grazie per essere stato qui. Insomma, Alex Schwarzer, che adesso c'è una sentenza che lo stabilisce, giudice Walter Pelino di Bolzano, è stato vittima di un complotto in questo secondo caso, fermato poco prima delle Olimpiadi di Rio per una provetta che è stata alterata. L'avevamo raccontata già tante volte questa storia, ovviamente molti scettici a dire ma no, ma come, il complotto, ma figurarsi. Adesso lo stabilisce nero su bianco anche una sentenza. Tra l'altro le Olimpiadi prossime sono a Tokyo. Ah, io mi collego con molto piacere, ritrovo la scrittrice Laura Imai Messina che ci parla da Tokyo. Buongiorno e grazie. Ci sente Imai Messina? Forse sì, proviamo adesso? No. Bellissima questa cosa. Ci proviamo con Tokyo. Buongiorno. Riproviamo. Ditemi quando riprovare. Laura Imai Messina è una scrittrice che vive tra l'Italia e il Giappone, ma soprattutto in Giappone, e conosce anche molto bene la realtà giapponese. Mi ha colpito questo. Oggi ho letto sui giornali, non so se avete visto. Sapete della vicenda del presidente del Comitato Olimpico giapponese che ha detto le donne dovrebbero stare zitte, il problema è che vanno nelle riunioni e parlano troppo. Poi c'è stato un leader di un partito giapponese che ha detto no, bisognerebbe portarle le donne alle riunioni, è importante sentire il loro contributo, l'importante è che stiano in silenzio durante le riunioni stesse. E insomma, non si fa un passo avanti. Vediamo se ci sente Laura Imai Messina. Buongiorno, proviamo a chiamarla sul cellulare. Cosa facciamo? Abbiamo approntato questo collegamento via Skype, in genere meraviglioso, si sente alla perfezione. Proviamo a chiamarla evidentemente sul cellulare. E mi ha colpito molto il fatto che a Tokyo abbiano deciso a questo punto di fare che cosa? Mettere a capo delle Olimpiadi, Comitato Olimpico, una donna, almeno per reagire a questa situazione abbastanza incresciosa. Io non sapevo di un paese, il Giappone, come dire, con questi istinti molto anti-donne, non lo so, forse sono state dichiarazioni di alcuni rappresentanti, certo rappresentanti importanti, il presidente del Comitato Olimpico che è stato di fatto defenestrato, il leader di un partito, faccio notare entrambi sopra gli 80 anni, ecco, forse, come dire, cresciuti con un retaggio culturale un pochino diverso. Laura Imai Messina, ci sentiamo? No, niente. Che mi scrivete allora che è ok? Vabbè, cosa dobbiamo fare, cari ascoltatori? Possiamo andare in pubblicità? A questo punto faccio un sondaggio, una pubblicità anticipata? Vogliamo farlo? Vai, Rockabilly, vai in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccoci qui, signori, sono le 9:27 minuti. Allora, siamo in grado di collegarci con Laura Imei Messina dal Giappone. Buongiorno.
Buongiorno, ci sono.
Eccoci, grazie. No, avevamo avuto un problema tecnico, scrittrice, ricercatrice, docente universitaria. Ma io ho una domanda, ma sono sì. misogini in Giappone? Non credo. Cosa sta succedendo?
No, diciamo che il percepito non c'è, solo che c'è un ritardo generazionale, c'è tutta una fascia di popolazione di cui fa parte appunto l'ex presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi, che è un po', come si suol dire, fuori dalla possibilità di redenzione.
Allora ho fatto bene a dire un po' anziano, insomma, con tutto il rispetto, oltre gli 80
sì,
anni.
Sì, sì, no, ma è, nel senso che anche le scuse ci sono state, però è proprio l'aria che tira è quella di scuse non, come posso dire, consapevoli. Mm. C'è stato ad esempio il caso di un professore universitario di un'università tedesca, un giapponese, a cui è stato poi chiesto, no, di rispondere. E lui ha tirato giustamente fuori il caso per cui, ad esempio, in Germania fino al 1950 c'era una legge per cui gli uomini potevano imporre alle donne di lasciare il lavoro. Si parla di quella generazione lì, come dire.
Che fatica ad adeguarsi, fatica un po' ad adeguarsi. Va bene, adesso hanno messo un'ex campionessa 7 volte olimpica, una donna. È la soluzione più giusta. A questo punto mettiamo una donna a guidare.
Sembra, sì, però anche questa diciamo che un po' sta sollevando. Perché sembra che soltanto in virtù del fatto che sia una donna vada esatto. bene, cioè come una pezza sì. rapida.
Una quota rosa immediata, una quota rosa immediata.
Immediata.
No, però è interessante. Noi di recente abbiamo fatto una splendida chiacchierata anche sul Giappone, ancora qua a un anno dal Covid in Italia, molti fanno notare oggi sui giornali che proprio questa malattia è proprio tipicamente occidentale, colpisce più all'Occidente, mentre in Oriente, dove sono abituati con altre usanze, le mascherine sempre, il rispetto delle distanze, eccetera, questa malattia non ha colpito allo stesso modo. È ancora così? Cioè, com'è la situazione lì in Giappone sul Covid?
Allora, dopo che ci siamo sentiti, c'è stata un'evoluzione, quindi avevo preparato anche degli articoli su questi casi così virtuosi, dopodiché nell'arco di una settimana, dopo aver scritto gli articoli, non li ho più pubblicati, perché c'è stata un'impennata più o meno a metà dicembre, fine dicembre, in concomitanza con il Capodanno, e si è arrivato al 7 gennaio, che è stato proprio il 7 gennaio, la data in cui con 8.000 nuovi contagi, che è una cosa che per il Giappone è stata una specie di shock nazionale, è seguita la dichiarazione dello stato di emergenza, e che si è prolungato fino ad oggi effettivamente. Cioè, però
non so se vi rendete conto,
dopo,
cioè, stiamo parlando di 8.000 casi, 8.000, cioè in Italia, hanno fatto scatenare il piano di emergenza.
Sì, no, effettivamente devo dire, contando poi i risultati successivi, è stato, insomma, sono stati bravi a metterlo in atto, ma già con 8.000, ma già prima l'avevano fatto. Dopodiché, dopo sono cominciati effettivamente a diminuire. Oggi ho fatto un controllo rapido, sono 1.537. i nuovi contagiati e 76 morti, Tokyo 445 contagiati, quindi effettivamente rispetto alle date, ai numeri occidentali è sempre meno, però ecco, per lo standard giapponese abbiamo vissuto, diciamo, un paio di mesi critici, ecco, un po' preoccupati.
Però almeno si interviene subito lì, senza qua siamo sempre alle solite discussioni, Imei Messina lo sa, lockdown, chiusure, no, forse un po' zona rossa, zona gialla, lì
si parla tanto, sì,
si parla tanto e si fa poco,
sì. E quindi con le parole, in qualche modo, io vedo anche un po', diciamo, nella vita quotidiana, con le parole in qualche modo si cerca di risolvere la situazione nel nostro modo molto italiano, qui le parole un po' mancano, quindi si cerca di ovviare con dei fatti. Forse più pratici, che danno forse anche la cosa della mascherina è diventato, diciamo, più parte delle buone maniere più che un obbligo. L'obbligo non c'è mai stato, però insomma, se uno non c'ha la mascherina, veramente viene guardato in modo un po' sospetto,
sì.
Diciamo. Quindi,
faccio la battutaccia lì, poche parole, soprattutto da parte delle donne, che ricordiamo devono stare sempre un po' in silenzio e zitte.
No, non è vero, non
no,
è vero,
vabbè, non,
però
ma non
bisogna...
l'hanno detto quindi...
No, lo so, no, ma effettivamente c'è quella fascia di di uomini che hanno proprio questa impronta, nel senso che quasi sembra che non lo faccia, è come se non ci arrivino, cioè uno ci prova a spiegarglielo. La cosa importante è che appunto la nuova generazione poi colga tutte queste, anche queste punizioni, perché poi al di là del soggetto, che è in qualche modo, come posso dire, fuori dalla possibilità, ecco, di cambiare, però è importante mandare dei messaggi alle nuove generazioni. Ad esempio c'è questo termine nuovo che si chiama ikumen. Iku è la, praticamente allevare, e men è da uomo. E praticamente tutta questa nuova generazione di uomini che effettivamente sono impegnati nell'allevamento dei figli. Soltanto però il fatto che ci sia questa parola, uno, come posso dire, si evidenzia il fatto che sono sempre le donne.
Ecco,
d'altra parte, però, da qualche parte bisogna cominciare, quindi è virtuoso, è una bella immagine, speriamo. No,
io invito a leggere i libri di Laura Emai Messina, tra l'altro so che ce n'è uno in uscita per Salani, Goro Goro, la pesca della stella, il viaggio di Daruma e altre storie giapponesi. Allora, ho una domanda molto anche da papà, perché anche mia figlia Angelica è fanatica adesso degli anime, dei manga, più gli anime. Poi è questa, la questa sarà narrativa per l'infanzia. Cosa c'è di così affascinante in tutte queste storie che provengono dal Giappone? Certo, uno può dire un mondo lontano, è un mondo da conoscere, ma quali sono i valori e perché suscitano così curiosità tra molti giovani anche occidentali?
Ma la diversità è il primo punto. Ieri scrivevo un pezzo su questo concetto di altrove, no? L'altrove che è effettivamente tutto ciò che non è qui. E è importante l'altrove non soltanto perché appunto può essere interessante, divertente, dei cibi diversi, dei colori diversi, ma anche perché poi effettivamente io credo che dia la possibilità a chi non si trova perfettamente allineato con la propria cultura, di darsi la possibilità di essere diverso, no? Cioè di accettare non soltanto il fatto che un'altra cultura ci possa essere, dia delle risposte diverse a dei problemi uguali, ma anche accettarsi, no? Nel senso, essere diversi di per sé nel leggere storie, nel leggere di personaggi fantastici o di personaggi anche molto normali, che però, ripeto, danno delle risposte diverse ai problemi, come posso dire, per noi nazionali, è importante perché uno si accetta anche di più. Quindi che sia questo Daruma, no? questo bonzo che per quante volte cada si rialza sempre, no? C'è questo detto anche peraltro illogico giapponese, cadi sette volte, sì, è un bonzo, cadi sette volte, otto volte ti rialzi, che logicamente è totalmente fuori, però se ci pensa
la vita
è così, perché dà il senso appunto della resistenza, poi perché ce n'è sempre una dopo, no? Dopo una cosa bella c'è una cosa brutta, dopo una cosa brutta c'è un'altra cosa brutta.
Però c'è anche la capacità di rialzarsi. Grazie Laura Emai Messina. Allora esce il 25 febbraio, è Goro Goro, la pesca della stella, il viaggio di Daruma e altre storie giapponesi, uscirà per Salani, ma noi ci risentiamo, mi fa piacere ogni tanto, se le fa piacere, fare qualche chiacchierata nipponica, nippo-italiana. Un abbraccio ovviamente a Laura Emai Messina a Tokyo. E a proposito di abbracci, io voglio accogliere Leonardo Manera, guarda, lo accolgo così senza pubblicità, perché l'abbiamo già data, Leonardo, l'abbiamo già data.
Buongiorno.
Come stai?
Ma sono un po' così, sono un po' perplesso, perplesso
perché
oggi.
Perché perplesso?
Perché mi aspettavo che col governo Draghi ci fosse
dillo meglio.
Draghi, che col governo Draghi ci fosse finalmente il liberi tutti.
Madonna,
zone gialle, rosse, via lockdown, liberi
Draghi?
Tutti, pensavo col governo Draghi cambia tutto, e invece adesso siamo ancora.
Ma guarda che sei l'unico che pensa a una cosa del genere, ma come
sì, questo è vero, lo so, ne sono ben consapevole.
Ma
ero
perché
l'unico.
Draghi dovrebbe fare un liberi tutti, scusa se la situazione...
Perché ero convinto che lui con le sue virtù magiche risolvesse immediatamente il problema del coronavirus, e invece no, il coronavirus c'è ancora, questa è una grande delusione.
Insomma, tu
per
dici
me,
si deve,
che anche...
quindi tu dici deve fare i conti coi partiti, col virus, come prima, non è Draghi.
Io pensavo che il solo arrivo di Draghi a Palazzo Chigi causasse la debacle del coronavirus, la disfatta del Covid, e invece no, c'è ancora il Covid, porcaccia miseria, e adesso... Torneremo noi probabilmente in zona arancione, si parla di lockdown per il fine settimana e questo mi crea
noi
un grandissimo...
Noi siamo i lombardi, lui ha un punto di vista molto lombardo-scettico, noi.
Basta che lui
sia in Lombardia e tutto il resto non conta.
Quindi è una grande amarezza per me questo, sì. Perché c'è ancora, il Covid c'è ancora, questa è una grande notizia in negativo.
Allora.
Che facciamo qui? Tra l'altro leggevo stamattina sul Messaggero che c'è questo scienziato tedesco che sospetta che appunto sia un errore di laboratorio. Ci sono 600 ancora. Indizi, dice, 600 indizi che indicano che il virus sarebbe un errore. Sì, c'è sul Messaggero di oggi. Pensa se veramente fosse così.
Ormai non lo scopriremo e comunque ormai
Draghi, Draghi, fai qualcosa, fai sparire da solo, con la sola imposizione delle mani, come diceva Raul Cremona, il Mago Ronzo, fai sparire il coronavirus, Draghi, forse ce la fai. Dacci questa notizia, cambia le nostre vite, falle tornare come prima. Dice allora, che mi ascolta?
Non lo so. Alle 9:38 minuti. Allora, caro Leo, torniamo a parlare invece con un ospite che accogliamo con molto piacere, anche con molto rispetto, perché adesso vogliamo parlare di una storia che è finita sui giornali e che purtroppo è una storia dolorosa. Saluto Martina Centrone. Buongiorno signora Martina, grazie di essere
qui. Buongiorno.
Allora, Martina Centrone porta avanti il desiderio del padre Pasquale, che è un titolare di un ristorante a Polignano a Mare, e che da 13 anni è affetto dalla SLA e che è arrivato a un punto, immagino anche di disperazione, a chiedere la possibilità dell'eutanasia. È un tema che ogni tanto affrontiamo, e lo affrontiamo quando ci sono delle persone che ci mettono la faccia e dicono io voglio questo, porto avanti questo tipo di richiesta. Intanto, come sta Martina, suo padre?
Allora, papà, diciamo che sta bene per quanto possa stare bene. Ovviamente lui è abituato a questa situazione, comunque non sa ben sapere che sono 13 anni che vive questa situazione, quindi per noi non è nulla di nuovo. Però ovviamente a livello psicologico, emotivo è molto giù, è abbattuto e quindi diciamo che noi cerchiamo ogni giorno di sollevargli il morale, un po' di risate, un po' così. Siamo una famiglia piuttosto numerosa. Quindi cerchiamo anche di tra battute e altro, cerchiamo di farlo sorridere, però ovviamente è una situazione abbastanza difficile. Quindi perché, dire che sta bene, ma ecco, non troppo.
Perché si è arrivati a questo passo, cioè di chiedere pubblicamente, di metterci la faccia e dire io chiedo la possibilità dell'eutanasia, che in Italia non c'è? Anche se, come ben sapete, ci sono paesi come la Svizzera che ha delle forme non di eutanasia, ma si chiama suicidio assistito.
Sì, allora, innanzitutto a me piace pensare che più che il desiderio di mio padre porto la voce di papà, perché lui mi ha gentilmente chiesto di parlare in quanto lui non può, quindi preferisco pensarla come portare avanti la sua voce, non questo desiderio. Diciamo che siamo arrivati a questo punto, lui ha sempre messo la faccia nelle sue cose, è comunque un ristoratore famoso, è conosciuto, quindi ha sempre, dico sempre, messo la faccia, non si è mai tirato indietro. Siamo arrivati a questo punto perché lui non vuole l'eutanasia, lui non vuole morire per la malattia, non l'ha fatto nel giro di 13 anni, non penso si sia svegliato una mattina e abbia detto ok, adesso la faccio finita. La situazione è ben differente, lui ha deciso di arrivare a questo punto per una questione di mancanza di assistenza.
Ecco, diciamo ecco che... guardi, lei ha centrato questo punto, tra l'altro non so se la comunicazione non è perfetta, non so se al viva voce oppure se al viva voce...
Sì,
questo chiederei assolutamente di toglierlo. Molto spesso si arriva a questa situazione proprio perché lei dice c'è una mancanza di assistenza, una mancanza di aiuto. Ecco allora che la disperazione porta a questo, cioè le ribalto la domanda: se suo padre fosse adeguatamente assistito, aiutato, si arriverebbe allo stesso tipo di richiesta?
Guardi, io non le so rispondere a questa domanda, perché vivere come lui, non, per quanto io lo possa vivere dall'esterno, non sarò mai nella sua testa e non sarò mai nelle stesse condizioni per arrivare a capire che cosa vuol dire vivere in quel modo. Quindi veramente non le so dire, però so solo che, diciamo, vederlo così, vederlo ogni volta cambiare infermiera, cambiare persone che comunque non lo conoscono, per carità, io immagino che comunque loro facciano tutto il lavoro previsto, infatti sono assolutamente convinta che non sia colpa, diciamo, di tutte queste ragazze che arrivano ad aiutarci, anzi loro sono sempre pronte ad imparare. Però purtroppo quello che diciamo sempre noi è che non si può imparare in un solo giorno. Cioè, se una ragazza viene un giorno e magari lo aiuta, sì, è vero, però non sa le sue necessità, perché la malattia di mio padre, come quella di come lui, diciamo che loro vivono in una routine. Mm-hmm. Quindi vai a intaccare questa routine e diciamo che la vai anche, non dico a rovinare, però fai delle cose che non sono proprie del paziente. Il paziente deve essere conosciuto, deve essere, diciamo, esatto, questo è il termine, deve essere conosciuto.
Deve essere conosciuto, certo, assistito. Abbiamo detto mille volte che il problema anche dell'attuale pandemia è la mancanza di una medicina di base, una medicina territoriale, la medicina del medico di famiglia. Figurarsi di fronte a malattie così gravi. Guardi Martina, arriva un messaggio in diretta che credo faccia piacere a lei e suo papà. Un abbraccio a Tuccino, che è il nome del ristorante, mi ha regalato le cene di pesce crudo più buone del mondo. Rispetto. Perché insomma, ci ha detto, è un ristoratore molto molto conosciuto e insomma, che dire, se ce lo permetterete vi seguiremo insomma in questa parte di vita, in questa storia. C'è qualche reazione che c'è stata dopo questa richiesta di eutanasia così esplicita? Cioè come hanno reagito le persone, l'opinione pubblica attorno a voi?
Beh, l'opinione pubblica, io diciamo che ho letto qualche commento, ovviamente tutte le persone che sono a me vicine mi hanno tutte scritto, sia a me che comunque i miei fratelli ci hanno scritto per la loro vicinanza e quant'altro. Quindi c'è stata una reazione molto forte, ma non mi aspettavo diversamente da mio padre. Diciamo che lo conosco da 21 anni, quindi so che quando vuole sa farsi sentire, nonostante gli manchi la voce.
Certo. In bocca al lupo Martina, ovviamente, e a Pasquale, Centrone,
sì,
grazie per
i vostri saluti.
Grazie per essere stata qui.
Grazie, salve.
Allora, le 9:44. Leo, sai che ha parlato, non so se hai sentito prima Alex Schwarzer, ha risposto la VADA. Sai chi è la VADA? Tu sai, sei...
No. È una che non sempre è gradevole come modo di fare, ma VADA.
No,
sono loro?
È l'Agenzia Mondiale dell'Antidoping. La VADA ha emesso una nota, dichiarando attraverso un suo portavoce, inorridita dalla sentenza del tribunale di Bolzano. La VADA respinge le accuse, minaccia azioni legali e ha preso atto dei gravi commenti fatti da un giudice del tribunale di Bolzano. È una sentenza più che i commenti. Il dispositivo della sentenza è lungo, articolato, necessiterà di essere valutato. La VADA è inorridita dalle numerose accuse spericolate e prive di fondamento. Ale, parte la nuova.
È sempre bello minacciare azioni legali. Anch'io voglio minacciare azioni legali contro di te.
Sai dove, dove vado io poi per annullarle? Ricorro a te, al TAR di Roma, al TAR del Lazio. Ricordiamo che tu hai questo sogno di impersonare il TAR,
certo,
del Lazio.
Io voglio rinascere TAR del Lazio, anche se ho visto che adesso tante altre regioni hanno dei TAR molto attivi, insomma, però il TAR del Lazio resta sempre il principe dei TAR. Quindi io voglio rinascere TAR del Lazio per poter rimettere in gioco qualsiasi sentenza, tutto.
Però Leonardo, tu vorresti rinascere TAR del Lazio, vorresti rinascere un po' Balotelli per applicare la
no, tecnica. Quello già io già la sto adottando, cioè, la new Balo philosophy, quella del rinunciare, del mollare.
Fammi partire una base amara. Come mai non stai bene con te stesso, caro Leonardo? Non lo so.
Dici perché voglio rinascere in modo diverso?
Rinascere altro,
ma è un segno, come ben sanno i buddisti, rinascere diversamente è un modo per migliorarsi, no? Ecco, la mia invece intenzione è rinascere per mollare ancora di più.
per essere ancora mentre più nella, Balotelli.
Sì, mentre nella filosofia buddista bisogna reincarnarsi per migliorare, io voglio reincarnarmi per peggiorare un po' di più sempre.
Beh, no, fino arrivare... Ma per te non è un peggioramento?
Per mollare. No, ma non certo, è un peggioramento. Per me, sì, per me non è un peggioramento, però agli occhi comuni della visione comune è un peggioramento. Io voglio reincarnarmi per mollare sempre di più e non intraprendere nessuna attività che possa portarmi ricchezza e onore. Ecco, vabbè, questo vabbè. È un messaggio che voglio dare ai giovani.
Ai giovani.
Giovani, giovani, rinunciate. La felicità è rinuncia.
Cioè non siate draghi. No. Siate...
No.
No.
Bisogna fare rinunciare, il minimo. Questo è il messaggio. Non so se con questo mio messaggio potrei essere preso come esempio e magari diventare sottosegretario del governo Draghi. Chi lo sa.
Vabbè, vabbè. Vai, vai.
Ricordiamo sempre il potere magico della rinuncia. Questo è il libro che ho in animo di scrivere, oltre agli altri, di cui ho già i titoli: Amore amaro, eccetera, eccetera.
Ah, c'era il sottotitolo anche: Amore amaro.
Storie brevi e musi lunghi.
Storie brevi e musi lunghi. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Consorzio nazionale per sponsorizzare Schwarzer, per risarcirlo in qualche modo di tutto quello che ha patito. E poi il pensiero va naturalmente, credo per tutti, a Pantani.
E il Giappone ha più del doppio della popolazione italiana e qua vogliamo aprire tutto, mamma mia.
Sto cercando i prodotti Draghi nei negozi ma non li trovo.
Finché non parte una campagna pubblicitaria massiccia, invasiva, intensiva, oserei dire, dei prodotti Draghi. Solo che è pigro, signori. È pigro.
Prometto che adesso nell'arco di...
Avevi detto nel weekend, quindi noi da lunedì avremo tutta la pubblicità. Capisco il marketing, si sta riunendo.
Non so se riesco nel fine settimana, ecco. Adesso vedrò.
Fine settimana
in un tempo
di che
congruo.
Mese?
Diciamo in un tempo congruo, che mi sembra un'espressione
cioè,
adatta.
Fa in tempo a cadere Draghi se tu non ti muovi.
Ma qual è arrivare fuori tempo?
Qual è la caratteristica dei prodotti Draghi? Ci puoi anticipare qualcosa?
Beh, che risolve ogni problema, lo sai bene anche tu.
Dai, sì. Prego, a te.
Allora, questi giorni, assistendo in TV al dibattito per la fiducia al governo Draghi, sono stato colpito, come già in passato, da una categoria di politici. Sono quelli che parlano in dissenso dal gruppo di appartenenza. L'attenzione, gli applausi di solito sono riservati ai leader che parlano solo all'ora di punta tra l'attenzione e tutti i presenti. Le loro dichiarazioni vengono riportate dai TG e in tutti gli approfondimenti della serata. Poi, quando i leader e segretari di partito finiscono, tutti i peones del gruppo si precipitano da loro per complimentarsi e in tempi normali no Covid stringere loro la mano. Bravo, eccezionale, li hai asfaltati, sei il numero uno, insomma, tutti intorno al capo, succede sempre. Poi dopo le dichiarazioni ufficiali, quelle che normalmente occupano più tempo, c'è sempre qualcuno che parla in dissenso dal gruppo. Sono loro i miei preferiti. Molti dei presenti in quel momento escono dall'aula, altri rimangono ma si disinteressano completamente all'oratore, si creano gruppetti che discutono di chissà cosa, di calcio, sesso, musica, di sottosegretari, di ciclo del glucosio. Quasi tutti guardano il telefono, c'è brusio e perfino chi presiede la seduta mostra disinteresse. Si percepisce stanchezza e quasi fastidio nel doversi sorbire quello che parla in dissenso dal gruppo oppure a titolo personale. Di solito sono solo pochi minuti che però possono affondare l'autostima di chiunque. Dopo magari anni in cui il dissenziente aveva sperato di potersi esprimere nell'assemblea, ecco che viene il suo momento, ma nessuno gli dà retta, nessuno, nemmeno per un attimo, è disposto a prendere in considerazione le sue ragioni. Potrebbe anche esprimere concetti straordinari, ma tutti gli altri restano nelle proprie faccende affaccendati, preferendo Facebook o Instagram alle ragioni politiche, magari perfino giustificate, del tapino che viene malamente snobbato. E allora lui, il nostro eroe, alza la voce, si lancia in citazioni improbabili, fa leva sull'emozione, sulla commozione, suda, cerca l'attenzione almeno del presidente del consiglio incaricato, che però raramente lo degna di uno sguardo, rimanendo concentrato sui propri foglietti. Il tutto dura pochissimo, perché chi parla in dissenso dal gruppo o a titolo personale non può aspirare che a una manciata di minuti, che si concludono nel solito brusio generale, di solito senza nemmeno un applauso, oppure con un clap clap isolato, spesso ironico, che fa più male del silenzio. A quel punto la vita parlamentare procede, il dissenziente si guarda intorno, ma si sente solo, amareggiato, abbandonato. Telefona allora a casa la moglie o al marito cercando almeno conforto familiare. Mi hai visto in diretta TV? No, ho spento prima, hai parlato anche tu, non ti ho seguito. Nemmeno in famiglia lo hanno ascoltato. Allora il dissenziente vaga da solo a titolo personale per i bar di Roma nei pressi di Montecitorio a cercare conforto in uno o più superalcolici sperando che qualcuno lo riconosca, lo abbia ascoltato. Ma di regola non succede. E allora torna a casa o in albergo, deluso, amareggiato, sconfitto. Accende la TV e guarda i suoi più noti colleghi intervistati da qualche giornalista famoso, immaginando un giorno di esserci anche lui in prime time. Ma non accade mai. E la vita politica del dissenziente a titolo personale si conclude così, tra un whisky, una grappa o un amaro, e sognando l'applauso mai giunto di tutta l'assemblea parlamentare.
Bravo Leo, tu non sapendolo praticamente hai scritto come oggi Michele Serra la maca. Ma che fine hanno fatto le minoranze interne di una volta? Adesso ormai è se non sei d'accordo ti caccio, non sono d'accordo me ne vado, tra noi due uno è di troppo, niente, il dissenziente non c'è più, non c'è più, deve essere isolato, cacciato.
Io sono solidale con questi poveri parlamentari che parlano in mezzo al disinteresse generale. L'altra sera mi ha colpito uno, non ricordo più chi era, parlava e dietro di lui c'era un capannello di 4-5 parlamentari completamente che si facevano i fatti loro, completamente parlavano.
Ah sì, quello è uno fuori dal gruppo, è un dissenziente, lascia.
Parla a titolo personale
e poi alla fine bravo, bravo!
No, sì, ma solo pochi applausi.
Sì, certo.
Si sente così, che non si sa più se è apprezzamento o sfottò. Ecco, solidarietà ai dissenzienti.
E sì. La moglie? La moglie?
Non ti ho seguito, avevo altro da fare.
Come scrive un nostro ascoltatore, amarezza al top. Andiamo, andiamo al giornale radio, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
la maniera, ma certo, è lì Draghi che ti ascolta, seduto in salotto assieme a Melania. Sono lì tutti e due che ti ascoltano, no. Pendono dalle tue labbra.
Come con Melania.
E per la challenge, professor Picchio, la mia versione, Roberto da Mantova. Alessandro Milan, laureato in scienze politiche.
Ma più una foca però, eh. L'ultimo sembrava più una foca. Poi non ho capito, sai che ieri è arrivato un messaggio? Ieri è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice. Laureati in scienze politiche, uniamoci. Basta questa derisione nei confronti. Tanto io la laurea ce l'ho, va bene?
Questo
mi
è
chiami
vero,
dottore? Ieri è arrivata una busta, dottor Alessandro Milan. Mia figlia ha guardato, fa: papà, ma perché dottore? Ah, non cominciare anche tu, non cominciare anche tu, che già ne ho.
È una laurea, ma l'idea che si ha esternamente della laurea in scienze politiche è una laurea dove fai tante cose ma senza approfondirne nessuna. Questa è la verità, diciamo. Quindi qualcosa di diritto ma non studiato veramente come il diritto a giurisprudenza, qualcosa di
statistica ma non proprio come la fisica,
qualcosa di economia ma non come economia e commercio. Hai un'infarinatura, ecco, sei infarinato.
Alessandro
quando finisci scienza...
Milan, laureato in scienze politiche.
Questo è il migliore, devo dire. Se volete partecipare anche voi alla challenge Piero Picchio 349-238-6666, potete assolutamente farlo. Oggi ho letto, oggi sono tante interviste su un anno dalla pandemia, senti qui, ho letto Maria Rita Gismondo intervistata sul Quotidiano Nazionale, senti cosa dice, qual è stato l'errore, il male più grande di questo anno, sai cosa dice? Vuoi sapere cosa dice? Vuoi davvero saperlo? Devi dire sì con più interesse, sì,
certo,
certo,
non vedo l'ora,
non
sì.
Pendo dalle tue labbra, ma... l'infodemia. Un bombardamento di informazioni spesso discordanti e allarmistiche. Non a caso oggi registriamo casi di fobie e psicopatie, mai così tante come in questi ultimi mesi. Hai capito? Ci sono arrivati adesso, poco alla volta. Noi lo diciamo da mesi, dicendo siete ansiogeni. Siamo anche noi della comunicazione.
Bisogna anche dire che la dottoressa Gismondi è sempre stata una voce un po' fuori dal coro, sì, insomma, sì, no? Sì, sì. Mi sembra.
Qualche scivolata, credo, quando è andata anche in Germania, l'ha fatta anche lei, un convegno organizzato dai negazionisti, poi ha detto ma no, poi non ci andrò mai più, era solo un'intervista via mail, invece c'era il video, all'inizio aveva detto era una semplice influenza, la verità è questa, si è comunicato troppo, quando tu comunichi troppo qualche fregnaccia ti esce, no?
Ieri ho ascoltato il sinistro presagio del professor Galli, cioè, dal quale era stato rimproverato di aver detto di avere i reparti pieni di variante inglese, sì, no? Poi l'ospedale ha smentito, eccetera.
Sono stato colorito.
No, ieri l'ho sentito io dire, diceva, va bene, non voglio più parlare di questa cosa, ne riparleremo tra 15 giorni. Il sinistro presagio del professor Galli.
Va bene, sentiamo cosa ne pensa. Oddio, cosa ne pensa? No, su questo tema no. Però torna con noi Anacleto! Anacleto, come stai? Mannaggia te tutta la chiesina!
Va bene, buongiorno a tutti gli italiani, in particolare alla chiesina e a voi che siete peggiorate giorno giorno. Voi da ragione Lorenzina a dirvi che vi fa il badante a voi due, perché veramente siete scandalosi, Hai capito?
Ma perché? Cosa abbiamo fatto?
Così, mischierate su mischierate. Te passi da mezz'ora serio... Fai mezz'ora serio e poi quando arriva quell'altro grudo.
Ma non è vero, ma la vita è così, nella vita c'è serietà, leggerezza, bellezza, bruttezza, c'è Anacleto e ci sono degli ospiti che contano, c'è tutto nella vita.
Indovina dove sono?
In banca
a chiedere un mutuo. Banca di pesce e cascina, credito cooperativo. sta arrivando il mio amico vice direttore.
Ah, perché il direttore già quello proprio non ti... Provi col vice direttore.
Siamo in diretta con Radio 24, siamo in diretta, salutami. Dai, salutami.
È il vice direttore, passami il vice direttore della banca. Passami il vice No, passami il vice direttore della banca, che gli sconsiglio subito di darti, sei assolutamente non in grado di rispettare nessun tipo di mutuo.
Sta buono, sono una persona seria io, pensare, non sono un bischeraccio.
Che ne pensi, Leonardo, di questa dichiarazione? È una persona seria, Anacleto.
Beh, okay. Devo dire che sono un po' d'accordo con Anacleto oggi, perché anche anch'io, se fossi un ascoltatore, proverei sconcerto nel vedere i tuoi cambi così di atteggiamento dalla prima mezz'ora a quelli successivi.
Prima mezz'ora sembra che sia un... Ma sembra Dio che sia proprio cascato dalla luna. Poi dopo arrivi te, allora andate in maiala, come si dice qua, dalle nostre parti.
Guarda, io non ho un complimento a te, Leonardo, io invece ti sto difendendo, sai.
Ma che...
Io ti sto difendendo.
No, la prima mezz'ora sembra tutto il giornalista serio, contrito, no?
Sì, Come sembra?
Sì.
E dopo si imposta, capito? Mamma mia, è proprio... Cambi Dr. Jekyll.
Voce anche, cambia proprio
Zelig,
voce.
Zelig,
sì,
proprio.
Sì, Zelig. Mamma mia.
Vabbè, Anacleto, sei venuto qui per criticarci. Dici qualcosa di bello che succede alla Chiesina.
Chiesina è un cevola, se è zona arancione, si fa una bevuta e via, ma poi ora non posso bere più, è un periodo che non bevo più, non sorto più neanche... Quando sono a Prato non sorto neanche mai. Mi metto in casa la mattina... A marzo a mezzogiorno, pensa che marzi alle 7:30.
Ma come tazzi a mezzogiorno?
E che ci fa? Poi trulleggio un po' per là, rompo i coglioni a miei figlioli, che appena mi vedono mi... Via, vai via, babbo, tu sei sempre qui. Tutti questi discorsi qui. Che a me mi calma un po' cazzeggiare con figlioli.
Questo l'abbiamo un po' capito. Non solo con i figlioli.
Da chiedere, se c'è lì il vice direttore della banca, avrei una cosa da chiedere. Non c'è più il vice direttore.
No,
perché Anacleto, hai sentito che ieri Leonardo ci ha raccontato tutto contrito, che è stato vittima di questa truffa che arriva a molti italiani. Cioè della banca sua, che non è sua, che gli chiede, qualcuno è entrato sul tuo conto in banca, devi darci tutti i dati. E lui ha dato tutti i codici. Tutto, ha risposto.
Non ci risponde via, questi occhi.
Lo so. Com'è la risata, Anacleto?
Lasciamo perdere, per l'amor di Dio.
Poveraccio, rischia di perdere i soldi.
Sì, se ce l'ha. Ce l'ha lui.
Ce li ha come tutti, sono i suoi risparmi.
Lui li rimpiatta, sempre a piangere, ma ce l'ha soldi, li rimpiatta, sai, da qualche parte.
Io volevo chiedere al vice direttore se in quel caso la banca ti rimborsa dei soldi che eventualmente sono stati sottratti oppure no, anche perché
minimo ti diano che sei un bischero.
Questo va bene, però poi i soldi.
Chi ha avuto, chi ha dato, scordiamoci un passato.
Anacleto, dai, ti dobbiamo salutare. Saluta la Chiesina. C'hai qualcuno da salutarci della Chiesina? Il parroco. Tu non lo frequenti.
In questo
il parroco,
momento passa il mio amico Pistola.
Pistola.
360, e poi c'è Cutina, soprannominato Asparago, perché quando si giocava al campino sportivo a Chiesina, al Bramalegno, di dietro. Ora c'è il campi, visto tutto. Sì. C'era un campo di asparagi, però c'era anche il centravanti della Bulgaria, che te non te lo ricordi, che si chiamava Asparagov. E lui buttava sempre il pallone di là.
Quindi abbiamo Cutina e Asparago. Salutaci Cutigno Asparago. Ciao Anacleto, un abbraccio, ragazzi. Le ombrine vanno a meraviglia già alle 10 del mattino, altro che mezzogiorno. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. We'll be right back.
Buongiorno a tutti. Sì, stavo riflettendo sul fatto che ieri sera stavo guardando Le ali della libertà e ho pensato a te, Manera. Ho pensato a te perché mi sono reso conto che sei un Tim Robbins un po' spennacchiato.
Dovremmo cominciare a contare le settimane in cui usciranno i prodotti Draghi, come la riforma elettorale.
Coperta Draghi, la tiri da una parte e ti copre anche quell'altra.
Non è male coperta.
Ma questi erano i prodotti Conte, però sarebbe stato più un prodotto Conte che un prodotto Draghi.
Draghi.
I prodotti Draghi sono diversi, risolvono ogni problema, insomma.
Beh, sì. Beh,
è un'altra logica.
Coperta corta Draghi, la tiri da una parte ma spunta anche dall'altra.
No. Non è così. È la coperta, no, è la una coperta che pur se corta copre ogni parte, non so come dire, scalda ovunque. Niente, dovrò proprio applicarmi ai prodotti Draghi perché vedo che ancora non sono stati compresi.
Lo fanno per provocarti, per provocarti. Allora, io vi pongo queste due domande per introdurre l'ospite che è anche un amico che io e Leonardo conosciamo e che è qui con noi. Che pensereste se un giorno in un ambito della separazione vi chiama l'avvocato e dice: guarda, le due figlie sono state affidate a livello esclusivo a te e hanno 14 e 10 anni. E poi... non dico parallelamente, ma insomma dopo un po', con questo insomma gravoso compito di crescere due figli, arriva anche un medico che dice: guardi, forse lei ha statisticamente direi un 5 anni di vita. Allora, tutto questo è ciò che vive il protagonista Marco Morlacchi, che è il protagonista del libro La carezza dell'amantide, edito da Solferino. Ma tutti noi, almeno io e Leonardo, vediamo in lui Carlo Turati, che è qui con noi. Carlo, buongiorno.
Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Allora, perché insomma, in questo romanzo, che poi dicono cinico e dolcissimo, io di dolce di Carlo Turati ancora devo... Il lato dolce, tu Leonardo l'hai già scoperto,
perché,
il lato dolce.
Perché non hai ancora letto il libro, è solo nel libro la sua
è
parte
solo
dolce.
Nel libro, è solo nel libro. Però tutto questo è vita vera. Tra l'altro, senza saperlo, Carlo, ci siamo ritrovati nell'ultimo numero di F insieme,
signora, no?
Insieme, come padri che crescono i figli. Come si fa quando arriva quella telefonata? Come hai fatto?
Quando è arrivata la prima telefonata, perché la seconda è quella che dicevi dei 5 anni, la prima telefonata, la scena è stata: io stavo facendo un montaggio. Mi ha chiamato l'avvocato, avvocata, ok? E mi ha detto: siediti. Il giudice ha deciso. E mi sono seduto e il primo pensiero è stato veramente: quanto mi costerà? Che è molto maschile questa cosa, però quanto mi costerà?
Eh beh, però in una separazione è una domanda legittima da farsi.
Quindi il seduto io pensavo fosse un affossamento del mio 730. E mi ha detto: le ha dato tutte e due a te. E io ci sono rimasto quasi male, insomma, dire, perché mi è venuto da piangere. Ho pensato alla mamma, ho pensato al fatto che comunque era un disastro, comunque fosse andato era un disastro, che non ero capace, eccetera. Poi è cominciato l'adattamento domestico, che ha significato una settimana all'IKEA a cercare di scegliere, essendo io molto, diciamo, parsimonioso, un letto adatto che contenesse entrambe ma non costasse troppo, e il suo montaggio relativo. e poi è cominciata questa avventura che, vabbè, insomma, chiunque abbia dei figli vive, sia che sia genitore separato, sì, sia che sia con un compagno, una compagna normale, insomma, no? Che non è nulla di eroico, che in alcuni momenti è dramma allo stato puro, però dici: ma io cosa faccio adesso? Cioè, come vengo fuori da questa roba?
Sì. E poi se ne viene fuori vivendo, no? Immagino. Vivendo,
sì, molto così. Ma in realtà la cosa buffa è che appunto uno scopre un ruolo, quello del padre, della madre, insomma, su cui non è assolutamente attrezzato, cioè su cui qualunque letteratura uno possa prendere in considerazione, da come si cambia il pannolino a come si gestisce il primo succhiotto, e non c'è. Cioè, non c'è, si fa così, queste sono le 5 opzioni, cioè non c'è un manuale, mettersi a dieta, si fa così, si fa il papà,
nessuno.
E soprattutto uno si ritrova di fronte a cose che lui almeno io ho due figlie, quindi che non ho mai vissuto. Ma dalle cose più semplici al primo ciclo, tanto per capirsi, alla bocciatura. Cioè, io non sono mai stato bocciato, e quindi quando è stata bocciata la grande, io non spero, cioè, mi domandavo, ma come fa questo andare in vacanza con una simile zavorra sulla coscienza? Cioè, come fa a essere allegra? Poi ho bocciato anche la seconda per solidarietà, per non farci mancare, per non farci mancare
no, tra
niente.
L'altro, Leo, non l'abbiamo detto, Carlo Turati, perché non conosce, anche oltre che docente, autore di molti comici. Se voi sentite le battute di Aldo Giovanni Giacomo, Vergassola, Zalone, Ornano, Crozza, anche Manera, anche noi, chi ci ha seguito a Platone, insomma, sa, non lo sa, ma dietro ci sono gli autori, gli autori, certo. Carlo Turati è...
Perché dietro ogni cretino c'è un imbecille che l'aiuta a peggiorarsi. Questo è un po' il senso
Leonardo comune. Conferma pure, prego.
Sì.
No, invece nella parte, sì, questo è vero, insomma, il cretino, ma c'è una cosa che mi ha colpito dalla parte di libro che ho letto fino ad ora, ed è che il protagonista, che poi alla fine è Carlo in fondo, non si mostra come il padre perfetto, no? Quello che comunque sa risolvere ogni problema, ogni difficoltà. Spesso i genitori tendono a rappresentarsi così, invece ne viene fuori un padre pieno di casini, certo. Pieno di difficoltà, e un padre che in certi momenti non è nemmeno un buon padre, insomma, ma cerca di adattarsi un po' alla situazione. Questo secondo me è l'aspetto interessante per quelli che dovessero anche leggere il libro, perché è uno specchio di tanti genitori però, che cercano di...
Però quando è in difficoltà si rifugia nel gin tonic, quindi ha sempre una... Prego,
no, sono loro che si rifugiano nel gin tonic, per la verità, perché io per la malattia che l'altro pezzo del libro non potrei bere, perché mi fa male al fegato. No, però Leo lo sa, perché ma forse lo sai anche tu, Alessandro, per altre ragioni. Cioè, chi fa il mio mestiere, che poi è molto simile al mestiere che fa Leo, un lavoro di notte. E avere dei figli a casa comporta dei salti mortali. Comporta anche di portarle nella notte, no? Che comunque diventano due mascotte, no? Però veramente sono momenti in cui veramente uno dice, ma io che razza di genitore sono? Cioè, questa è a vedere uno spettacolo a Zelig a mezzanotte con uno che fa lo strip, cioè ci rendiamo conto, tutti che li guardavano come se fosse un cretino.
Ma devo dire che come dici tu, il genitore perfetto non c'è. Qui no. Nel romanzo, ovviamente, poi in realtà è la verità. E tu dici e scrivi con la tipica gaiezza di una comunicazione medica. A un certo punto arriva questa diagnosi a dire statisticamente lei ha una malattia che nel giro di 5 anni che sono passati
non sono ancora passati in realtà, perché il libro è ambientato 2 anni prima, cioè dopo l'ho anticipato 2 anni giusto per scaramanzia, ma secondo me me l'ha detto solo perché avevo talmente rotto le balle. No? Perché ho detto devo sistemare tutto, quindi ho la casa, l'eredità, i libri, eccetera. E ho detto, secondo me 5 anni. Non ho visto l'occhio convinto del medico, anche perché loro non si espongono mai, cioè loro hanno questa gaiezza molto così, se va su 5 anni.
Perché non hanno neanche la sfera di cristallo,
ma assolutamente no, e non possono dirtelo, perché poi dopo, se tu invece arrivi al 6° anno, vai lei ti lamenti, dici, ma come, mi hanno detto 5 anni, me l'ho preparato anche dal punto di vista del risparmio, ho speso tutto. Quindi loro lo sanno, mettono le mani avanti, dicono 5 anni, 10 anni, 7 anni. Però la cosa è un po' scocciante della faccenda è che questa malattia, è una malattia in parte genetica, in parte legata al fatto che fumavo come una ciminiera, ma non si sono accorti della parte genetica per un sacco di tempo. Quindi questo è stato il grave danno. Non è neanche colpa della persona che mi ha detto 5 anni, è colpa di uno che 12 anni fa mi ha detto, ma sì, vale, è un fumatore, dai, cioè, praticamente mi ha diagnosticato un enfisema grave a 50 anni e tendenzialmente non c'era neanche uno che ha lavorato in miniera per tutta la vita. Quindi insomma, però al di là di quello poi ci si convive, si impara, nel senso che da quel punto di vista si impara anche a fare questo, cioè il malato, insomma, in certi momenti si sacramenta un po', perché è una malattia abbastanza bizzarra. Cioè, ecco, chi ha fatto il Covid può capirmi, credo, cioè sì. È istruttiva della mia malattia per descrivere il Covid, cioè, arriva il momento in cui tu che fino al giorno prima facevi le scale di corsa, a metà del primo piano sei lì che che sbalzi, cioè cerchi un bagno, perché in realtà la cosa buffa è questa cosa qua, condensa l'acqua nei polmoni, questo scarica la vescica e tu cerchi disperatamente un luogo dove farla di nascosto.
E nel libro si dice che la fai sempre nella pianta di limoni della tua vicina di casa, che sarà contenta.
Che sarà contentissima, sarà sicuramente all'ascolto.
No, secondo me è l'alfabeta di ritorno, però a parte quello in realtà è un nespolo. Ma l'ho scoperto soltanto dopo, non è una pianta di limoni, è un nespolo, devo cambiare il libro. L'editor mi ha detto non sarebbe il caso
per questo.
Ho un'ultima domanda da fare a Carlo. A causa anche della malattia, non ti viene mai un po' di ansia pensando se la profezia dei 5 anni o comunque dovesse avverarsi entro tempi non lunghissimi, cosa succede ai tuoi figli?
No, adesso no, adesso seriamente no, non sono così maniera come tu vorresti. No, adesso posso dire, adesso è un po' legato al libro, ok? Perché comunque in qualche modo una specie di legacy, insomma, no? Specie di eredità che lascio, cioè le consegno allo sbertucciamento della folla per l'eternità. Un po' perché sono grandi, cioè un po' perché anche questa storia qua della malattia e anche la storia del libro per certi versi le ha fatte crescere tanto, secondo me, non c'era messa di fronte a una piccola responsabilità, nel senso che se nel libro ogni tanto vengono fuori ancora molto adolescenti, con alcuni tratti addirittura infantili che tutti gli adolescenti hanno addosso, insomma, no? Però adesso è molto buffo vedere la fase dopo, cioè è la cosa che secondo me è più interessante nel lavoro del genitore, questo lo dico da genitore, non da padre single, tutto il resto. E cioè che tu hai sempre questa aspettativa del momento dopo, dice finalmente va all'asilo nido e si può dormire, finalmente va alla materna e sta fuori fino alle 4, finalmente può andare a scuola da sola, adesso c'è la patente e non vi rompe più le bare alle 4 del mattino che ha le colonne del San Lorenzo completamente fradicia di alcol e di fumo, adesso comincia a lavorare, no? E il dopo è sempre fantastico,
sì.
Cioè, il dopo è sempre carico di bordelli,
sì, però di aspettative nuove, positive, di aspettative.
Però succedono cose, perché improvvisamente io 6 giorni fa ero a parlare con la piccola che fa filosofia di Boezio e di Abelardo e Eloisa. Che mi spiegava la filosofia universale di Plotino, e la guardavo come dire, non so neanche di cosa stiamo parlando, però quindi sono grandi, capite? Quindi
non c'è più questa
no, assolutamente, è anche bello parlare con loro, sì. È una roba veramente fantastica.
Carlo, noi ti dobbiamo salutare, ovviamente un grande abbraccio. Carlo Turati, grazie, lo trovate in libreria, La carezza dell'amantide.
L'amantide, che è anche un libro divertente, magari ne abbiamo dato un'immagine drammatica.
È molto divertente, perché qui il lavoro di Carlo esce fuori.
Io mi sono allineato allo stile di Manera, cioè pensavo che dovesse essere un po' lugubre la cosa. Ciao.
Grazie Carlo, un grande abbraccio. Andiamo alla borsa. So.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, io sono la signora Picchio.
Prodotti Draghi risolvono anche i problemi che non sai di avere.
Oh, non sapevo che il professor Picchio avesse una professoressa, immagino, signora, moglie.
Sono delle millantatrici che si spacciano per mie consorti pur non avendone l'altezza, le capacità culturali. Tutte laureate in scienze politiche.
Professore, c'è una rivolta anche in redazione, anche la nostra Elisabetta Fusconi fa sapere di essere laureata in scienze politiche.
Ecco, questo le dà il livello, la cifra della trasmissione, la cifra culturale della trasmissione, tutto tanti laureati in scienze politiche. Ascoltate tutti uno nessuno 100.000 in altissimi livelli.
Paola da Genova, che vergogna. Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che ci vuole dire?
Dunque, io volevo dirvi che riguardo alla storia delle informazioni date telefonicamente sul conto bancario...
Sì, Manera, Manera. Ecco, eccolo qua, esatto. Prego, prego, ecco, Manera, eccolo qua.
Ecco Manera. Ecco, è successa la stessa identica cosa alla figlia di una mia amica.
Sì.
E la banca ha detto che era lei responsabile, essendo maggiorenne, e quindi peggio per lei di... non gli avrebbe ridato indietro i soldi persi.
Ai. Leonardo, Leonardo, ti inquieta un po'.
Quindi attenzione, attenzione. Tenetene pochi.
Dipende, no, nel mio caso io ho fatto in tempo a bloccare il tutto prima che venisse asportato denaro, però a
questo
quanto pare ieri
lei.
Parlando
questo lo dice
questo
lei.
Dico io. Ma ieri invece parlando con la polizia mi hanno detto che in realtà ci vogliono alcuni giorni prima che la transazione venga effettivamente effettuata. E quindi
ma
spesso quasi sempre...
ti hanno tranquillizzato molto. Ma che bei giorni, parli con la polizia postale, cioè appuntamenti con...
E mi hanno detto che quasi sempre la banca fa in tempo a, così, a evitare che il denaro venga effettivamente trasferito, se e ce ne si accorge in un tempo congruo.
Come è
problema.
Successa alla figlia dell'amica di Paola?
No,
quanto
no,
ha perso? Scherzo.
No, no, aveva poco, perché avrà avuto 4.000 euro. Non
beh,
è che
però, insomma,
però
cioè, per uno che ha 4.000 euro prenderli e ha perso il 100% è una tragedia.
Sì, infatti, insomma, poi è una ragazza, quindi non è che navighi nell'oro.
No,
poi si è sentita malissimo.
Ma perché la banca dice no? Perché hai
perché
dato i tuoi dati.
La responsabilità, esatto, certo. Sei stata tu a dare i tuoi dati e quindi è tua la responsabilità.
Accidenti. No, mi spiace molto. Insomma.
Ed è stata fatta, ha fatto denuncia appunto alla polizia a sua figlia?
Sì, penso di sì.
Ma ormai...
non è mia figlia, no, era una figlia di una mia... Però sì, hanno fatto tutto, ma non c'era...
Sì, diciamo, hanno fatto la denuncia, ma i soldi ormai sono
i soldi erano ormai volatilizzati.
Paola, grazie, anche se ha gettato nello sconforto, immagino, il nostro Leonardo Manera, ma non succederà nulla, Leonardo.
Fatto in tempo io, Melissa dall'Albania, il mio call center, ha bloccato tutto.
Sì, ma la polizia ti ha detto ieri che potrebbe succedere che da qualche giorno magari...
No. La polizia mi ha detto che quasi sempre, se la denuncia viene fatta per tempo, subito, rapidamente, se uno si accorge in tempo, poi la banca riesce ad evitare il trasferimento effettivo di denaro, a bloccarlo.
Vabbè, perché adesso effettivamente c'è una denuncia.
Allora, diciamo che tu l'anno scorso speravi che sparissero completamente i miei contributi dell'INPS.
Per la verità adesso io non speravo niente, sei tu che hai gettato questo allarme e poi te ne sei... fottuto, questa è la verità. Cioè, io ti dicevo tutti i giorni, ma allora l'INPS, tu, ma non lo so, andrò a controllare, ma non lo so, andrò a vedere.
Quindi secondo te non dovrei avere la pensione, dovrei anche perdere il denaro che ho messo da parte? Questa è la tua aspirazione nei miei confronti, questa la dice lunga.
Stai dicendo parole tue gettate al vento e inventate.
Devo
Giorgio
passare
da
un'altra
Bari.
Trasmissione, chiedo l'ospitalità a Nicoletti.
Giorgio da Bari, vediamo.
Buongiorno. Volevo solo intervenire per quanto riguarda i laureati in scienze politiche. Volevo comunicare che la maggior parte dei ministri del governo Draghi sono laureati in scienze politiche. Il ministro dell'istruzione, il ministro dell'economia, sono tutti laureati in scienze politiche. Più altri, se adesso non ricordo. Quindi,
cioè, il ministro dell'economia Franco è laureato in scienze politiche.
Se vede il curriculum,
Sfida Luchetti, forza, sfida Luchetti.
E anche Bianchi, ministro della...
Bianchi, ministro dell'istruzione. E anche ha detto il primo della salute, Speranza?
Speranza non è laureato. Altri ministri, adesso non ricordo, però ho visto i curriculum, scienze politiche e giurisprudenza.
Insomma. Vabbè, scienze politiche e giurisprudenza. Pensi che c'è anche chi ha iniziato giurisprudenza ma ha abbandonato, insomma, quasi subito.
Ho capito chi.
Io ho dato quasi 7 esami, ricordo che praticamente sono un avvocato, praticamente. praticamente, dato quasi 7 esami.
È un tre quarti di avvocato.
Come esiste la gravidanza isterica, c'è anche l'avvocato isterico, insomma, quindi.
Questa non è male, questa non è male. Comunque, conferma, grazie Giorgio da Bari, la nostra redazione conferma, Daniele Franco si è laureato nel 77 in scienze politiche all'Università di Padova, e però poi ha un master in organizzazione aziendale, ed è, vabbè, anche un master. Nel 79 un altro master in Gran Bretagna, e vabbè, insomma, però ha due master, ecco Giorgio, scienze politiche, due master. Qua, vale Leonardo?
Valgono i master, ma non capisco perché si sia sviluppata questa campagna a sostegno dei laureati di scienze politiche. Sei tu che l'hai lanciata pro domo tua.
Beh, no, diciamo. C'è il professor Picchio che viene qua e ci umilia tutti i giorni. C'è un ascoltatore che ha detto: laureati di scienze politiche, uniamoci contro la denigrazione del professor Picchio. E quindi io, come dire, raccolgo questa battaglia. Che dobbiamo fare? Va bene, ti ha amareggiato tantissimo questa cosa?
No, no, anzi, io non sono laureato in nulla, io riporto solo le parole del professor Picchio, io non sono chiamato in causa direttamente.
Ma no, infatti, va bene, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Signori, sono le 10:46 minuti. Sono anche un po' allietato dal fatto che oggi non abbiamo dei personaggi garosi o via. Il professor Jansen non ci viene più a trovare. Neronello sarà impegnato in qualche festeggiamento con qualche bambino. Il professor Piero Picchio si è comparso, però poi è andato a fatturare. E allora, Leonardo.
Ma sì, siamo a fine settimana e vorrei finire con un blues. Se c'è un blues che Andrea Roccabella mi può.
Che lui è più rockabilly, però va bene anche blues. Vai, rockabilly blues.
Allora, oggi è il 19 febbraio e un anno fa, proprio in questi giorni, fu scoperto il paziente 1 di Codogno. E da allora la nostra vita è cambiata completamente, un po' come essere sempre dentro una serie TV. Stagione 1, il lockdown. Stagione 2, la seconda ondata. Stagione 3, i vaccini. Stagione 4, le varianti. Prima del Covid, quando incontravamo qualcuno a cui volevamo bene, lo abbracciavamo. Adesso, se incontriamo qualcuno a cui vogliamo bene, diciamo: stai lontano, stai lontano. Prima del Covid, quando si faceva sesso occasionale, la prima preoccupazione era il profilattico. Adesso, quando si fa sesso occasionale, quando si fa sesso occasionale? Mai. Adesso il sesso occasionale non esiste più. C'è gente che a casa è piena di profilattici scaduti. Li srotola e li usa come portamonete. Prima del Covid ci lavavamo le mani prima di metterci a tavola, adesso ci laviamo le mani prima di lavarci le mani e poi anche dopo esserci lavati le mani. Prima del Covid sognavamo vacanze esotiche, la Patagonia magari, adesso va benissimo anche una gita Amazone, anche se abiti Amazone. Volevamo andare in giro per il mondo a caccia di avventura, adesso ci basta fare un giro in posta. Prima del Covid, se dicevi Pfizer pensavi al Viagra, adesso se dici Pfizer pensi vaccino Covid, ma in entrambi i casi serve prima di tutto agli ottantenni. Prima del Covid il vero gesto romantico era regalare una rosa, adesso il vero amore sarebbe cedere una fiala di vaccino. Prima del Covid i virologi volevano sconfiggere le malattie, adesso i virologi vogliono vincere il telegatto. Prima del Covid, quando c'era Sanremo, parlavamo solo di Sanremo, adesso invece ne parleremo ancora di più, che non c'è nient'altro da fare. Prima del Covid, se qualcuno alzava il braccio destro dritto davanti a sé, era un fascista. Adesso se qualcuno alza il braccio dritto davanti a sé, sta misurando il distanziamento sociale. Prima del Covid alle 6 andavamo a fare l'aperitivo. Adesso ci sono quelli che pur di non rinunciare fanno l'aperitivo alle 4, poi alle 6 fanno la cena, alle 7 meno un quarto vanno a letto perché non hanno più niente da fare. E alle 3 di notte sono in piedi, incazzati come bestie. Prima del Covid aspettavamo il weekend per fare qualcosa di diverso. Adesso l'unica cosa nuova che puoi fare il sabato sera è mettere le olive invece dei carciofi sulla pizza fredda, perché il rider si è fermato a fumare una sigaretta per strada. Prima del Covid sopportavamo pochi parenti, adesso è lo stesso, ma siccome possiamo vederli solo con la videochiamata, facciamo finta che ci siano simpatici. E quando tra qualche mese o tra qualche anno sarà tutto finito, ci ritroveremo allo stesso bar di sempre, con gli stessi amici di sempre, a dire: che palle, qui non succede mai niente.
Allora, bravo Leo, intanto io segno, aspetta,
Masone.
Cesena, Pisto.
Perché Cesena? Non ho citato Cesena. Ah, dici
l'elenco delle città che odi. L'elenco delle città che odi, no? Perché vorrei. Allora, amici di Masone, questo già si sapeva. Amici che abitate a Cesena, amici che abitate a Pistoia, sappiate che insomma, cioè, Leonardo Manera è uno che vi odia. Non ci sono dei motivi che io ho ben capito per i quali lui vi odia, ma
invece, guarda, a Pistoia, come anche le altre città che hai citato, sono molto affezionato. Pistoia, Quarrata, che gli amici, ecco, di Pistoia conosceranno, ecco, lì nei pressi di Quarrata.
In realtà ami Quarrata e non Pistoia, ce l'hai detto anche l'altra volta. Va bene. Abbiamo qualche ascoltatore per chiudere la puntata? Forse
c'è. Io manderei in alternativa, sì, manderei un po' del discorso di Draghi dall'altro giorno, con cui abbiamo riempito la trasmissione. Anzi, abbiamo detto: se c'è Draghi, noi non sappiamo cosa fare. Mettete il discorso di Draghi alle 10, sì, va bene, così poi fino alle 11 siamo coperti.
Vai, Andrea Roccabella, rimettiamo tutto il discorso di Draghi, solo che devi fare 50 minuti di discorso compresso circa in 4 minuti. È un super Draghi.
Ma hai visto ieri come è stato conciso poi alla Camera? È stato molto rapido. Beh, non perché? Ha fatto il discorso all'inizio e poi la sera invece ha solo risposto rapidamente agli appunti che gli venivano mossi. Così. Veramente era una novità per me. Non l'avevo mai visto.
Ci sono stati degli appunti che sono stati mossi?
No, ma sempre in modo molto benevolo, sempre sotto forma di grandi complimenti. Va bene. Quasi tutti.
Va bene. Insomma, siamo passati qui dall'amare Draghi a non amarlo più di colpo, ma non è vero, però effettivamente questo sport nazionale di leccapiedismo, come ho detto io, sfrenato, no. Oh, però attenzione, dobbiamo fare i complimenti alla nostra collega Raffaella Calandra, collega qui di Radio 24, che è diventata la portavoce della ministra della giustizia Marta Cartabia. Qui ci stavano dei belli applausi, Roccabilli. Brava Raffa, andiamo da Luca.
Ma come è successa questa cosa? Ecco. Si conoscevano già? No, nel senso, veramente,
no, avrà
non
fatto
è,
un'estrazione, guarda, avrà estratto R di Raffaella, C di Calandra. C'è qualche giornalista che si chiama Raffaella Calandra? Non lo so, sicuramente sì, la stimerà.
Si conoscevano
molto,
già, no? E quindi è un caso di nepotismo, è amicizia, familiarità.
Non devi dire queste cose neanche per scherzo, che poi le persone ci credono. Luca dalla provincia di Perugia, guarda che sei interessante. Terribile, come sai distruggere tutto. Luca, buongiorno.
Buongiorno. Io ti chiamo per dirti questo: io sono in pensione da luglio.
Sì.
Che è successo? Che ho preso la pensione fino a dicembre senza problemi e un bel giorno sono andato a vedere, non mi arrivava più. E poi ho guardato, ho cercato e alla fine ho scoperto che il sindacato si era sbagliato e quindi la
la pensione mi è stata tolta.
Ma che c'entra? Perché il sindacato? Che c'entra?
Cioè, sindacato lì... quando ho fatto la denuncia per la pensione.
Ah, cioè lei è andato a fare 7.30 a un CAF, diciamo.
Sì, è un CAF. E che è successo? Loro
ha sbagliato a compilare.
Hanno tolto la pensione. Adesso per riaverla occorrono 4 mesi. Cioè, io voglio dire...
Tipo di errore possono aver fatto per farle togliere la pensione?
Hanno fatto passare i miei primi 6 mesi, dove lavoravo, come se avessi avuto una partita IVA a parte, come se avessi fatto una partita IVA dopo la pensione.
Vabbè, diciamo ha sbagliato. E quindi le hanno bloccate. E adesso gli arretrati le arriveranno?
Ma dice che mi arriveranno. Ancora la pensione non la vedo io. Quindi se io avevo bisogno della pensione per mangiare, non è possibile una cosa del genere, secondo me è assurdo. Capisco che voi dice tanto, io non ti posso fare niente.
No, nel senso, però... no, cioè, mi dispiace, sono vicino a questa difficoltà umana, ma lei è tornato al CAF a dire avete sbagliato, cioè hanno ammesso l'errore o hanno ammesso?
Hanno ammesso l'errore, però naturalmente sono cose che capitano, probabilmente un asterisco messo male, e quindi però loro automaticamente mi tolgono la pensione, cioè non vanno a guardare in effetti che cos'è questo reddito.
Anche sta roba della burocrazia, per cui Draghi ha detto voglio distruggere la burocrazia, ma magari hanno scoperto un errore, perché ci vogliono 4 mesi per darle la pensione?
È quello che io dico, no?
Quindi, io non lo so.
E comunque aspettiamo.
Luca, va bene. Grazie. Cioè, finiamo con un pizzico di amarezza questa settimana.
Altro che la tua
truffa sventata. Questi gli hanno tolto la pensione. Vabbè, vai.
Vorrei finire leggendo il post di un mio amico che scrive cose vere. Insomma,
hai 10 secondi. Vai.
Genova. Mio padre, 83 anni, è riuscito finalmente a prenotare il vaccino. Primo giorno disponibile, 4 giugno.
Cioè, come l'ascoltatore ieri, che era il 28 maggio. È abbastanza incredibile. D'altronde i vaccini ce ne sono pochi. Questo però è un serio problema. Va bene, ci fermiamo qui per questa settimana. Ci troviamo lunedì. Uno, nessuno, 100.000.